Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Ancora un'edizione. Marco Solari annuncia che lascerà la presidenza del Locarno Film Festival. L'anno prossimo lo guida dal 2000. È morto Piero Angela, il giornalista e divulgatore. Aveva 93 anni, ha portato in TV Scienza e Natura, rendendoli accessibili a tutti. Attaccato a un respiratore con gravi ferite, lo scrittore indiano Salman Rushdie rischia di perdere un occhio dopo l'aggressione di ieri. L'autore è un giovane musulmano. Due misure che avevano fatto discutere. A un anno dall'entrata in vigore in Ticino della custodia di polizia e dell'inchiesta mascherata, siamo andati a vedere come e quanto sono state utilizzate. La Serie A e i soliti favoriti. Parte oggi il campionato italiano di calcio, candidate alla vittoria le milanesi e la Juve, ma attenzione anche alla Roma di Mourinho. Ora ufficiale, dal 2024 Marco Solari non sarà più il presidente del Film Festival di Locarno. L'annuncio questa mattina nell'ultimo giorno dell'edizione numero 75. Oggi sono attesi i nomi dei vincitori delle varie categorie del concorso, con l'assegnazione della statuetta, del Pardo. Ma sentiamo per prima cosa Marco Solari, che presiede il festival dal 2000, nell'intervista di Roberto Porta.
Ci sono due elementi chiari. L'edizione del 2023 sarà sotto la mia presidenza, poi il cerchio verosimilmente si chiuderà con l'assemblea del 2024, dove il mio progetto è di non richiedere il rinnovo del mandato.
Che decisione definitiva?
Non c'è niente di definitivo al mondo, e questo è quello che in questo momento si prevede. Con assoluta sicurezza l'anno prossimo ci sarò, e con quasi altrettanta sicurezza nel 2024 non ci sarò più.
Quindi ancora Marco Solari, un anno di presidenza per lei, ci sarà dunque tempo per un bilancio del suo operato che dura da 22 anni, lo ricordo. Veniamo a questa edizione numero 75, lei ha detto nei giorni scorsi che questa è un'edizione che va al galoppo. Cosa significa? Sta andando oltre le vostre aspettative?
Intendevo dire che il festival guarda avanti, il festival non può permettersi di riposare. Un festival che si ferma è un festival morto, ce ne sono 6.000 al mondo. Se si vuole essere tra i primi 10 per una ragione o per l'altra, non c'è requie.
Non c'è requie, dice lei. I dati dell'affluenza per questa edizione sono però in calo, un meno 20% complessivo, una cifra che la preoccupa.
Ma è un strano modo di vedere le cose. Io sono più che felice, ma immaginatevi, noi avevamo calcolato 30-40% in meno, usciamo da 2 anni di pandemia, nessuno ha la bacchetta magica e dire ecco, torniamo ai fasti di altri tempi. È un miracolo, 20% in meno, e onestamente io sono più che felice, a parte il fatto che la Piazza Grande ha tenuto, ha avuto qualche problema nelle sale, e il problema nelle sale riflette anche un po' una situazione in generale, si va meno al cinema, probabilmente è rimasto ancora anche una qualche paura del Covid, ma il fatto che il pubblico sia tornato in Piazza Grande, emozionato, curioso, critico naturalmente anche come deve essere il pubblico di Locarno, per noi è il vero miracolo di questa edizione.
Avete trovato un nuovo sponsor principale, ha trovato lei nel gruppo Swatch, questo è un bel sospiro di sollievo.
Swatch ha la possibilità di sostenere qualsiasi manifestazione al mondo, devono solo scegliere. Il fatto che tra i vari sostegni ci sia anche il Festival di Locarno è un vero miracolo. E credo che è il risultato, come sempre, di un ottimo lavoro, perché sono rimasto impressionato di come la Swatch era informata nei dettagli di come funziona il festival. Dicevo, è il lavoro del festival, e poi probabilmente, come sempre, anche nello sponsoring di alto livello, una questione anche di chimica personale.
Il presidente del Locarno Film Festival, Marco Solari, lo ricordo, ha annunciato che lascerà dopo l'edizione del prossimo anno. Un uomo annegato nel Lago Maggiore ieri pomeriggio, l'83enne svizzero-tedesco, è stato visto l'ultima volta a Vira Gambarogno, in zona Vignascia. Le ricerche sono interrotte per permettere i calcoli necessari al ritrovamento del corpo in quella zona. Infatti il fondale è molto profondo e c'è poca visibilità, per questo motivo si attendono apparecchiature specifiche. specialistiche dal Canton Ginevra. Un caso simile era successo un anno fa e dopo l'incidente c'erano voluti 4 giorni per il recupero del corpo, trovato a circa 85 metri di profondità. In Italia è morto all'età di 93 anni Piero Angela, il giornalista e conduttore TV. Era diventato il divulgatore scientifico per eccellenza grazie alle sue trasmissioni Quark e Superquark. Ma sentiamolo 2 anni fa ai microfoni di Rete 2.
Io ho studiato poco a scuola, ma molto nella vita. Tra l'altro ho scritto 38 libri, tutti diversi uno dall'altro, e ogni volta, soprattutto per certi libri, erano proprio esami, dovevo preparare bene per gli iscritti e gli orari. Quindi ho imparato che bisogna essere sempre dalla parte del pubblico per il linguaggio, dalla parte degli scienziati, però per i contenuti. E quindi bisogna inserire emotività, ma nel modo giusto.
La voce di Piero Angela, che così, diciamo così, spiegava il segreto del suo successo televisivo. Nato a Torino nel 1928, Angela aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, era poi diventato inviato e conduttore del TG. Come detto, la sua grande popolarità è legata ai suoi programmi di divulgazione scientifica, con i quali ha promosso per la televisione italiana una solida tradizione documentaristica, una tradizione poi ripresa anche dal figlio Alberto. Salman Rushdie, lo scrittore britannico di origine indiana, vittima ieri a New York di un attacco all'arma bianca, versa in gravi condizioni ed è sottoposto a respirazione artificiale. Il suo aggressore è stato arrestato, mentre in Iran gli ambienti integralisti salutano l'attentato all'autore dei versetti satanici, colpito, lo ricordiamo, da un decreto religioso del 1989 con cui l'Ayatollah Khomeini lo aveva condannato a morte. Il punto con Paolo Dell'Oca.
Le notizie non sono buone, ha dichiarato alcune ore fa l'agente dell'autore britannico, annunciando che Salman Rushdie perderà probabilmente un occhio. I nervi di un braccio sono stati sezionati e una delle coltellate ha raggiunto anche il fegato. Lo scrittore è stato operato d'urgenza e posto sotto respirazione artificiale. L'autore dell'accoltellamento, avvenuto poco prima delle 11 di ieri nel corso di un incontro pubblico in un centro culturale di Chautauqua, nello stato di New York, è stato arrestato e identificato.
The suspect has been identified as Haiti Matar, age 24, from Fairview, New Jersey.
Si tratta di Hadi Matar, un 24enne del New Jersey, entrato all'evento come tutti gli altri spettatori, prima di saltare sul palco colpendo gravemente Rushdie e ferendo leggermente anche il moderatore della serata, ha comunicato la polizia. Se la notizia dell'attentato ha suscitato reazioni di sconcerto e di condanna in numerosi paesi, in Iran le autorità per il momento tacciono, ma diversi giornali ultraconservatori hanno omaggiato il gesto del 24enne. L'agenzia di stampa semiufficiale Fars ha dal canto suo pubblicato un editoriale augurandosi che Salman Rushdie, citiamo, tiri le cuoia e con la morte di questo autore satanico il cuore ferito dei musulmani possa guarire dopo tutti questi anni. Il riferimento è alla fatwa pronunciata nel 1989 dall'Ayatollah Khomeini, con la quale decretava la condanna a morte dell'autore dei versetti satanici ritenuti sacrileghi nei confronti della religione musulmana, una condanna mai revocata.
Sempre negli Stati Uniti il presidente Joe Biden firmerà la prossima settimana la legge appena approvata dal Parlamento a favore del clima e per la riduzione dell'inflazione. Il testo prevede investimenti per 740 miliardi di dollari e contribuirà ad abbassare il costo dei farmaci e altri servizi essenziali. L'ultimo via libera è giunto dalla Camera, la settimana scorsa si era espresso favorevolmente anche il Senato. Spionaggio, distruzione, occultamento di documenti classificati, ostruzione di indagini, queste le 3 pesanti accuse per le quali Donald Trump è indagato dall'FBI, ma sono ancora troppe le circostanze da chiarire per capire cosa rischi a questo punto l'ex presidente, che potrebbe anche cavarsela con una semplice sanzione. La corrispondenza è di Cristiano Valli.
Una giornata frenetica contrassegnata da un succedersi di indiscrezioni confermate una volta reso pubblico il contenuto del mandato di perquisizione della residenza di Donald Trump in Florida. Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato 4 documenti. Il mandato di perquisizione, 2 allegati che descrivono cosa è stato sequestrato e perché, la ricevuta consegnata al team legale di Donald Trump, che documenta ciò che è stato rimosso dalla proprietà. Tra il materiale in possesso dell'FBI, diversi documenti contrassegnati con differenti gradi di riservatezza. Alcuni riportano la sigla TSSCI, che indica uno dei livelli più alti di segretezza del governo statunitense. Dalla lettura del mandato emerge che l'FBI non era sicura di trovare prove certe. Si è agito secondo probable cause, un motivo fondato, un dettaglio cruciale perché significa che gli investigatori devono ancora appurare che tra le carte sequestrate ci sia la certezza di un reato e che nel caso il responsabile sia l'ex presidente. Secondo i legali di Donald Trump, tutti i documenti sarebbero stati declassificati da tempo e se erano nel posto sbagliato la responsabilità sarebbe dell'archivio di Stato. Numerose fonti hanno confermato che Donald Trump ha rimosso il segreto da centinaia di documenti su base settimanale. Non è chiaro se lo abbia fatto seguendo le rigide procedure federali del caso.
Ancora combattimenti nella notte nei pressi dell'impianto nucleare ucraino di Zaporizhzhia e attorno alla località di Novopavlivka, situata a sud di Donetsk. Le forze ucraine indicano di aver respinto due tentativi russi di sfondare la linea del fronte con artiglieria e carri armati, oltre ad attacchi aereo da parte loro. Le forze russe annunciano invece di aver conquistato alcuni comuni nella regione. Come sapete, una delle grandi conseguenze del conflitto in Ucraina potrebbe essere la penuria energetica e allora come verrebbero garantite i servizi di base alla popolazione in caso di interruzioni di corrente? La Confederazione ne ha parlato con le cosiddette infrastrutture critiche, per capirci Swisscom, l'FFS, la Posta, e il quadro che ne è uscito non è propriamente rassicurante. La telefonia sarebbe per esempio garantita per una sola ora, dopodiché gli enti di soccorso diventerebbero pressoché irraggiungibili e allora alcuni cantoni si sono organizzati di conseguenza. Ci dice come da Berna Giampaolo Driussi.
Va bene fare scorta di legna e candele come suggerito dal presidente della Commissione Federale dell'Energia, ma come la mettiamo con i servizi base in caso di interruzioni di corrente il prossimo inverno? La Confederazione ne ha parlato in maggio con le cosiddette infrastrutture critiche. Alla tavola rotonda presenti fra l'altro FFS, Swisscom, la Posta, la SSR, le banche Coop e Migros. Da un resoconto SRF emerge intanto qualche reazione al piano di risparmio, 20-30% in meno d'energia, che Berna potrebbe imporre per evitare le interruzioni. E la Posta, come messo a verbale, dice nei centri di smistamento e distribuzione si può fare poco. Solo con una riduzione delle prestazioni si potrebbe risparmiare di più. Swisscom mette in guardia dalle imposizioni.
Muss entschieden werden, welche regionen abzuschalten sind.
A malapena sarebbe possibile tagliare il 20-30%, si dovrebbe decidere quali regioni spegnere. Polemica Migros, che ricorda come la Confederazione abbia speso un paio di dozzine di miliardi di franchi per la crisi coronavirus.
Weshalb die kritischen Infrastrukturen keine Notstrominfrastruktur vom Bund erhalten?
Ci si chiede quindi perché le infrastrutture critiche non debbano ricevere generatori d'emergenza da Berna. Questa la frase a verbale. Migros poi aggiunge: possiamo chiudere alcuni filiali, ma chiediamo di far parte delle eccezioni accanto agli ospedali in caso di risparmi imposti o di interruzioni di energia controllate. Ma cosa succederebbe allora se venisse staccata la spina per qualche ora? Le FFS parlano di un'autonomia di una sola ora. Poi
dann würde dies noch ein kontrolliertes Runterfahren erlauben.
Potremmo ancora procedere ad uno spegnimento controllato. E un'ora è il tempo massimo su cui si basa anche il concetto d'emergenza Swisscom, il che comporterebbe un susseguente spegnimento sia della rete fissa sia di quella mobile. Come fare quindi per chiamare polizia, pompieri o ambulanza? 8 cantoni della Svizzera tedesca e la città di Zugo hanno organizzato dei punti di ritrovo per la popolazione, in genere si tratta di scuole e palestre, o come a Soletta di impianti di protezione civile dotati di generatori di corrente e collegati alla rete Polycom per chiamare i soccorsi. In Ticino un concetto è stato elaborato nel 2016 e prevede pure l'alimentazione della rete Polycom ad opera della protezione civile. Il piano, concepito in caso di catastrofe, contempla fra l'altro un'autonomia per diversi giorni della centrale d'allarme CECAL e una fornitura di carburante assicurata per i veicoli di soccorso. Informazioni alla popolazione verrebbero poi assicurate via radio.
E se per affrontare l'inverno avete deciso di scaldare con pellet o legna per il camino, vi sarete accorti che i prezzi sono alle stelle. In Vallese, nelle scorse settimane, molti consumatori sono incappati in truffe online che promettevano dei veri e propri affari, ma ce ne parla Aaron Guidotti.
Utilizzano nomi di imprese locali e pubblicizzano legna da ardere e pellet a prezzi imbattibili con annunci sui social. Ma si tratta di una vera e propria truffa, come spiega Steve Leger, portavoce della polizia vallesana ai microfoni di RTS. Constatiamo che alcuni cittadini hanno paura dell'arrivo dell'inverno e si chiedono come potranno riscaldarsi. I truffatori hanno colto questa paura e ne stanno approfittando. Diffondono sui social, in particolare sul marketplace di Facebook, degli annunci di vendita di legno e pellet. Chiedono un pagamento anticipato, ma una volta pagata la merce, questa non viene mai consegnata. Steve Leger aggiunge che l'ingenuità degli acquirenti non va giudicata e non ha torto se si calcola che lo scorso autunno una tonnellata di pellet veniva pagata 360 franchi, mentre oggi ce ne vogliono 500. E il prezzo della legna da ardere, a rischio penuria già a partire dal prossimo autunno, ha già registrato un aumento del 10% e la percentuale è destinata a salire. In Ticino, per il momento non sono noti casi di truffa come in Vallese, ma visto l'aumento della domanda di pellet e di legna, la polizia cantonale non esclude che in futuro possano verificarsi casi analoghi.
In Ticino ora, un anno fa, il Tribunale federale dava il via libera a due misure di polizia che tanto avevano fatto discutere, la cosiddetta custodia di polizia e le indagini mascherate, anche preventive. Avevano fatto discutere perché, secondo alcuni giuristi che poi avevano fatto ricorso, queste misure conferivano un eccessivo e ingiustificato margine di manovra alle forze dell'ordine. Un anno dopo, con Francesca Calcagno, siamo andati a vedere quante volte sono state utilizzate.
La risposta è mai. Le due misure approvate dal Parlamento nel 2018, in un anno dal via libera del Tribunale federale, non sono mai state utilizzate. La misura più controversa è la cosiddetta custodia di polizia. Prevede che gli agenti possano decidere di tenere sotto custodia per 24 ore una persona che rappresenta un pericolo per la sicurezza. L'altra dice che la polizia giudiziaria può condurre inchieste mascherate senza l'avallo preventivo del Ministero Pubblico, comprare droga per incastrare uno spacciatore. Ad esempio, a queste due norme la polizia teneva molto, tanto da affrontare le critiche a un lungo iter ricorsuale. In un anno però, appunto, non sono mai state utilizzate. Dunque, capitano Elia Arrigoni, a capo dei servizi generali della Pol Cantonale, per finire non servivano.
Assolutamente no, direi che è proprio il contrario, è la dimostrazione che tutto quanto detto che l'applicazione sarebbe stata solo previa un'attenta ponderazione e che anche all'interno della polizia vi sono le competenze per decidere quando è opportuno applicarle, sono state confermate.
E poi c'è l'istruzione che non è ancora conclusa, per ora sono stati formati solo gli ufficiali che devono decidere se applicare o meno la misura. In settembre invece sarà il momento di tutti gli agenti di gendarmeria.
Proprio la formazione prevista nel prossimo mese di settembre renderà più nota questa possibilità a chi è sul terreno, chi si trova confrontato con quelle situazioni per le quali è stata pensata, e di conseguenza le domande degli ufficiali in ultima analisi di valutarne l'applicazione aumenteranno. Questo porterà anche al fatto che prima o poi verrà applicata.
Agli ufficiali sono state date delle direttive, ci assicura che in queste direttive c'è scritto che le misure vanno dosate bene.
Assolutamente, come ogni misura di polizia vige il principio della proporzionalità e quindi viene applicata soltanto la misura che è indispensabile e necessaria per raggiungere lo scopo. Questo significa che se vi sono altre misure meno incisive, vengono applicate queste e non la custodia, per dire.
Il tema è d'attualità anche perché queste due normative verranno riprese nella nuova legge di polizia che è in consultazione fino a fine settembre.
Con il servizio di Francesca Calcagno chiudiamo l'edizione del Radio Giornale. Buon pomeriggio.